benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi ragazzi con noi sono Roberto del liceo classico Catullo di Monterotondo.
Salve a tutti.
E Luca del liceo scientifico Azzarita.
Salve.
Di Roma. Noi naturalmente salutiamo anche Marcello Prisco alla regia, che ci farà ascoltare il primo brano di oggi, un brano molto in tema con la trasmissione di cui con la trasmissione che andremo ad affrontare oggi. Parleremo infatti di censura e ci ascolteremo infatti un brano di Daniele Luttazzi, Money for Dop.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
I said let's just go on, you said no. I lowered my expectations right away. An attitude of get your shit together. What way are we doing here? We have no idea. Money for dough. 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 Money. Money for dough. How have you learned to love me in my sleep? There's nothing wrong with that, there can't be. Get it out and then you can forgive each other. You don't have to forgive it, just don't say it. A culture of grim-faced simplicity.
Daniele Luttazzi, più famoso per altri motivi, ma che ha avuto anche lui il suo momento di creatività musicale. Noi intanto ci colleghiamo con Torino, dove per noi c'è Massimo Tadorni.
Ciao Simona, buona giornata a voi e buona giornata anche a Fabrizio.
Ciao,
il nostro ospite. Ciao a tutti. Da tempo, argomento interessante. Tu ami la satira?
L'adoro la satira.
Va bene, abbiamo delle domande sicuramente per l'ospite di oggi, giusto? Nuovamente la linea a Roma.
Riprendo la linea per lanciare subito la scheda preparata dalla nostra redazione.
Entro la settimana ufficializzeremo il rientro di Enzo Biagi in Rai. Con queste parole il direttore generale Felice Capon ha annunciato il ritorno in televisione del popolare giornalista. Dopo Michele Santoro, dunque, anche l'altro illustre epurato in seguito all'editto bulgaro di Berlusconi può finalmente tornare a lavorare. Tuttavia, malgrado i leciti rallegramenti, sono ancora troppi gli esiliati in attesa di una chiamata. Da Daniele Luttazzi a Carlo Freccero, senza dimenticare Sabina Guzzanti, allontanata nell'autunno del 2002 in seguito alla prima e unica puntata di Riot. Per questo è lecito chiedersi, ma è davvero finita la censura? E soprattutto, c'è qualcuno che malgrado il cambio di governo è ancora sgradito dalle parti di Viale Mazzini?
Enzo Biagi torna alla Rai.
Beh, finalmente.
Sì, era un ritorno molto atteso.
molto.
Non torna però in grande stile, tra virgolette, non torna sulla rete ammiraglia.
Ma torna su una rete di qualità forse migliore, secondo me.
Penso che all'età di Enzo Biagi, e lui l'ha spiegato anche in varie interviste, a lui quello che interessa di più sia rendere un servizio pubblico di valore al paese. Quindi credo che Rai 1, Rai 2 o Rai 3 non faccia molta differenza, soprattutto per una persona che ha la popolarità e l'happening di Enzo Biagi.
Non sono ancora tornati Daniele Luttazzi, di cui abbiamo ascoltato prima il brano. Non abbiamo ancora visto Sabina Guzzanti. Li vedremo, chissà.
Sì, chissà, forse c'è ancora qualcuno, come si diceva nella scheda, è veramente scomodo a Viale Mazzini, qualcuno che non riesce a rientrare nei ranghi della RAI.
Possiamo girare la stessa domanda al nostro ospite. Abbiamo in linea il giornalista e scrittore Marco Travaglio. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi.
Travaglio, una prima domanda, un giudizio a consuntivo, un ritorno tanto atteso per Michele Santoro in televisione con un nuovo programma. C'è chi parla di eccessivo vittimismo, chi di palese schieramento. Lei come giudica questa nuova esperienza?
Ma io schieramento, ognuno è schierato dalla sua parte, io sono schierato dalla mia, Santoro è schierato dalla sua. Non abbiamo nessun partito di riferimento, non abbiamo nessun mandante, raccontiamo quello che vediamo e diciamo quello che pensiamo. Vittimismo non ne ho visto per niente, tant'è che Santoro si è dimostrato molto generoso nei confronti delle persone che, a differenza sua, non hanno avuto una sentenza del tribunale e quindi non sono state reintegrate nel posto che gli competerebbe, come Enzo Biagi, come Daniele Luttazzi, come Sabina Guzzanti, e possiamo andare avanti a fare anche i casi meno noti di Oliviero Bea, di Massimo Fini, di Carlo Freccero e di tantissimi altri. Non ha mai smesso di ricordare alla RAI che non è con il suo rientro che si sana una ferita che è molto più ampia e che resta ancora in gran parte da sanare.
Travaglio, dico, lei su questo argomento ha scritto un libro dal titolo Regime, e come sentivamo nella scheda ci sono stati casi di Freccero, della Guzzanti, di Luttazzi, ecco, ma secondo lei c'è qualcuno che ancora è sgradito dalle parti di Viale Mazzini, e soprattutto in questo momento in Rai si può parlare di una sorta di faziosità a sinistra?
Beh, mi sembra un po' difficile. Il consiglio di amministrazione è lo stesso che è stato nominato un anno fa quando governava Berlusconi, il presidente Petruccioli lo ha nominato Berlusconi fra i diessini più disposti all'inciuccio. Non vedo nessuna faziosità a destra o a sinistra, vedo una RAI che è ancora completamente asservita al sistema dei partiti, è un po' meno berlusconiana e un po' più asservita a tutto il sistema dei partiti italiani, che sono purtroppo l'editore di riferimento, mentre non dovrebbe avere alcuna voce in capitolo. Fino a quando saranno i partiti a comandare in RAI, è chiaro che gli spiriti liberi o non lavoreranno, o se lavoreranno sarà per ordine di un tribunale e per via di un vecchio contratto, come è capitato a Santoro, non certamente perché il consiglio di amministrazione voglia far lavorare degli spiriti liberi in televisione.
E qual è la cura per ottenere una maggiore indipendenza della RAI dal sistema dei partiti?
Lo scopo non deve essere una maggiore indipendenza della RAI, deve essere una totale indipendenza della RAI dai partiti. La cura è, basterebbe copiare a caso un sistema di servizio pubblico fra quelli in vigore nel resto d'Europa. Basterebbe adottare il modello BBC inglese, o il modello spagnolo della riforma Zapatero, o il modello tedesco della televisione pubblica e federale di Germania, e altri casi come quelli. Io me li sono studiati tutti e li ho anche riassunti nel libro che era uscito 2 anni fa in ciuccio, in appendice. Non c'è un paese d'Europa dove la situazione sia la nostra. Solo il Portogallo può essere paragonato, e la Grecia possono essere paragonati, perché lì chi va al governo si prende la televisione pubblica, ma per il resto la televisione pubblica è completamente al di fuori del controllo di chi pro tempore va al governo o sta all'opposizione. La televisione pubblica, proprio in quanto pubblica, appartiene ai cittadini e quindi non appartiene ai partiti, ma è retta da fondazioni, autorità per le telecomunicazioni, eccetera, che non sono nominate in esclusiva o in maggioranza dal Parlamento, ma sono, come dire, espressione della società civile, del mondo della cultura, degli stessi lavoratori della televisione, dagli autori ai produttori, agli artisti, ai giornalisti. giornalisti, agli editori, alle università, alle accademie, eccetera, eccetera. Soltanto in Italia il Parlamento si è arrogato il diritto di controllare, peraltro abusivamente, la televisione pubblica. Non sta scritto da nessuna parte che il Parlamento controlli la televisione, anzi, nelle democrazie vere la televisione insieme ai giornali controlla il Parlamento.
Ci sono domande da Torino.
Sì, dunque un Parlamento quasi editore. Prego Fabrizio.
Sì, buongiorno Travaglio. La mia domanda era questa qua. Un personaggio come Beppe Grillo può sperare di ricalcare le scene televisive o comunque rimane sempre un personaggio un po' scomodo?
È il discorso che facevamo prima. Beppe Grillo è stato il primo di una lunga serie a essere cacciato perché non rispettava le regole non scritte ma ferree della televisione, cioè che non si parla male dei partiti, che non si fa satira, che non si fa informazione di un certo tipo. Beppe Grillo addirittura anticipò il fenomeno di Tangentopoli, anticipò l'inchiesta Mani Pulite sul fenomeno di Tangentopoli con alcune famose battute su Craxi che rubava, che gli costarono la cacciata dalla televisione, e poi quando si scoprirono anche le prove che Craxi rubava, lui continuò a restare fuori dalla televisione.
Ecco, ma
è tutto, mi scusi, impensabile, come è impensabile che ci torni Guttazzi o Sabine Guzzanti.
Ecco, ma come mai c'è così tanta paura della satira in Italia? Perché comunque fa tremare così tanto?
Perché la satira è una forma alternativa con un altro linguaggio dell'informazione. L'informazione fa paura, fanno paura i fatti. La satira li racconta in un altro modo, ma te li rende addirittura più chiari, perché la satira ha il dono della sintesi e ha il dono di fulminare immediatamente un problema complesso in poche battute, e quindi rende ancora più evidente realtà scomode che non si vuole raccontare nemmeno con il linguaggio dell'informazione. La satira è ancora più efficace dell'informazione, quindi è ancora più temuta. Quella che noi vediamo in televisione non è satira oggi. Quella che noi vediamo in televisione è comicità, parodia, sfottò, caricatura. C'entra niente con la satira. Satira fa male.
Torniamo a Roma, prego.
Sì, Roberto.
Travaglio, le cito qualche data. 1975 Bettino Craxi, 1992 Oscar Mammì, 1997 Maccanico e attualmente Gentiloni. Tutti e quattro hanno detto che c'è bisogno di una TV pubblica veramente indipendente dai partiti, come lei diceva anche adesso. Ma ecco, è possibile mai che in Italia tutti quanti i politici lo dicano, ma poi a tutti quanti faccia comodo che non ci sia? Si può parlare di una politica che getta il sasso e nasconde la mano?
Ma certo che si può parlarne. D'altra parte il fatto stesso che ne parli, no? È indicativo di un sistema malato. I politici non li mandiamo in Parlamento per occuparsi di televisione, di palinsesti, fino al caso ridicolo e grottesco di quattro deputati dell'Ulivo che intervengono contro la RAI perché la RAI parla del film di Boldi e questi chiedono un controllo per evitare che si parli dei film di Boldi. Ma immaginarsi se noi stipendiamo e votiamo i parlamentari per andare a occuparsi dei film di Boldi. È un fatto che i nostri politici, almeno da un certo livello in su, passano le loro giornate a fare gli ospiti di tutte le trasmissioni che riescono ad arraffare e nei ritagli di tempo a parlare delle trasmissioni nelle quali non sono stati. È semplicemente ridicolo. A Bush non è mai venuto in mente di occuparsi di come deve essere la televisione o cosa. Blair ogni tanto si lamenta perché la BBC lo sbugiarda, visto che lui racconta molte bugie, ma nessuno può mettere le mani sulla televisione o decidere cosa deve andare in onda in televisione, chi deve lavorare in televisione. È una nostra prerogativa del nostro piccolo mondo a parte, della nostra piccola repubblichetta delle banane, dove i cittadini non si ribellano più nemmeno a questi soprusi. La RAI la paghiamo noi con il canone e la decidono loro che il canone non lo pagano. Quindi il fatto stesso che vengano interpellati su come deve essere la televisione pubblica è già sintomo di una malattia. Devo dire la verità, è abbastanza fisiologico che, se il sistema lo consente, il potere politico cerchi di mettere le mani sull'informazione televisiva, perché loro lo sanno benissimo che la stragrande maggioranza dei loro elettori si informa e si forma esclusivamente azionando il telecomando. C'è un 70% di italiani che quella tipo di informazione conoscono, non leggono mai un libro, mai un giornale, la televisione è dominante, la politica si fa in televisione e si fa con la televisione, quindi loro l'hanno capito benissimo. Nei paesi democratici veri il sistema costituzionale e legislativo impedisce al potere politico di potersi anche soltanto avvicinare alla gestione e alla direzione delle televisioni. Da noi invece il potere politico è il padrone delle televisioni, sia pubbliche, tutti i partiti, sia private, Berlusconi. E questo è il problema. È chiaro che potendolo fare i politici la televisione se la pappano, il problema è che all'estero non lo possono fare, gli piacerebbe. In Italia invece è considerato addirittura normale che lo facciano.
Ringraziamo Marco Travaglio, giornalista e scrittore a voi tutti noto, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Noi ci fermiamo, ci andiamo ad ascoltare il secondo brano di oggi, Giorgio Gaber, La Libertà.
Zainet, la scuola che fa radio.
Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà,
la libertà è partecipazione, lo diceva Gaber, lo pensiamo anche noi, soprattutto dopo i discorsi che abbiamo fatto durante la trasmissione, anche alla luce dell'intervista con Marco Travaglio. La Sabina Guzzanti si lamentò molto durante, in occasione della sospensione del suo programma Riot, che i giornalisti non appoggiarono, cioè non fecero proprio montare lo scandalo a proposito di questa sospensione.
Ma non furono solo i giornalisti,
tutta l'opinione pubblica rimase in silenzio,
perché lei andò a intervistare in un DVD Viva Zapatero su questo episodio, lei andò a intervistare Udo Gumpel, che noi abbiamo pure avuto come intervista su Zainet qualche mese fa. Udo Gumpel
sulla nostra rivista,
sì, Udo Gumpel le disse che in un altro paese ci sarebbe stata una sommossa popolare. In Italia Nanni Moretti il 14 di settembre del 2002, quindi prima che andasse in onda Riot, portò 3 milioni di persone in piazza per protestare contro le prime riforme di Berlusconi sul servizio pubblico televisivo. Bene, la sinistra e quindi l'opposizione quasi tacque. Questa è la cosa principale. Malgrado ciò, io reputo che attualmente in Rai, adesso con questo cambio di governo, reputo che attualmente ci sia più libertà di prima, però ancora siamo molto lontani dall'optimum.
Sì, Luca. Ma io lo riprendo un attimo quello che ha detto Travaglio nell'intervista che abbiamo appena fatto. Travaglio ha, diciamo, auspicato una televisione indipendente dal sistema dei partiti, dal sistema della politica italiana. Io lo vedo come una cosa in parte irrealizzabile e in parte non so se propriamente auspicabile in un paese come l'Italia. Credo che sia impossibile fare del servizio pubblico italiano un'azienda indipendente, perché la politica in Italia è ovunque. È ovunque, ad ogni livello, dalle onlus a Viale Mazzini, tutto è, ogni carica è regolamentata dalla politica. È un qualcosa di fisiologico al nostro paese, non vedo alternative, sinceramente. Si può certo pensare a diciamo, dar vita a qualche nuova authority o ristrutturare i vecchi organi di garanzia, ma da qui a ricercare questa utopia del servizio pubblico assolutamente indipendente credo sia assolutamente un sogno.
E dalla censura passiamo alla musica, spesso in realtà oggetto anch'essa di censura. Il flashback di oggi ci riporta al 1977, a cantare era Elvis, forse non il più famoso, ma comunque un grande artista, Elvis Costello. Via col flashback.
Legato alla musica. Avete visto gli ospiti del Saturday Night Live? Erano Elvis Costello e The Attractions. E dal risultato dei pezzi suonati sicuramente il successo non mancherà a questa nuova formazione. Questo signor Declan McManus, in arte Elvis, ha scelto un nome d'arte un po' pretenzioso, ma non delude le aspettative. Uscito in sordina con un album da solista dal titolo My Aim Is True, pubblicato quest'estate, si prepara all'uscita del prossimo 33 giri con il gruppo di supporto. Il titolo è ancora segreto, ma pare che riguardi una modella. Ma ora ascoltiamoci il suo singolo di debutto, Less Than Zero.
Calling Mr. Ozzel with a swastika tattoo. There is a vacancy waiting in the English voodoo. I'm a beef for vandal on the filter bar's head. When it's had enough for that, maybe you'll take him to bed too. He's alive, or he wishes he was dead. Turn up the TV, no one listening will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Sister are doing it again. They got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations, every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. Well, I hear the South America is coming in a style. Turn up the TV, no one knows, none will suspect, even your mother won't be. Smoking, a man lay on the floor. Mr. Oswald said he had an understanding with the law. He said he heard about a couple living in the USA. He said they traded in their baby for a Chevrolet. Let's talk about the future now, we put that past away.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della musica. Avete appena ascoltato Less Than Zero, singolo di debutto del 1977 di Declan McManus, universalmente noto come Elvis Costello, che iniziò a lavorare nei primi anni 70 come programmatore di computer e contemporaneamente a suonare in diversi gruppi. Sono tanti gli stili musicali che ha affrontato durante la sua carriera, dal country al punk, spaziando dal pop al reggae fino alla pubblicazione nel 1998 di Painted From Memory, l'album scritto e prodotto da Burt Bacharach ed Elvis Costello insieme.
Questo è Elvis Costello, anche se i ragazzi qua conoscono molto di più Elvis Presley.
Certo.
Luca, tu volevi ricordare una cosa importante.
Sì, io volevo ricordare che questa sera a Roma, al Teatro Quirino, vanno in scena i diplomandi della sezione sperimentale di arte e spettacolo del liceo Azzarita con uno spettacolo di beneficenza dove finisce il mare. L'intero incasso sarà devoluto all'associazione Arche, che si occupa di bambini afflitti dal virus dell'HIV.
Una bella iniziativa del tuo liceo, quindi. Noi
sì.
Passiamo la linea a Torino per i saluti. Ciao Massimo.
Ciao a
grazie
tutti.
Simona, Fabrizio, a giovedì prossimo.
A giovedì prossimo, allora. Già, vabbè, anche domani se
certo,
riesco.
Anche domani,
contente.
Per quel che mi riguarda, a giovedì prossimo. Linea nuovamente a Roma, buona giornata, ciao.
Ciao.
E naturalmente salutiamo Luca.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao Zarita. E
vi saluto anch'io, ciao a tutti.
Roberto, ciao Classico, Catullo di Monte Rotondo. Naturalmente l'appuntamento è domani, ma non dimenticate i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it. A domani.